Intanto vorrei capire da Tanzio il passaggio che non ho capito molto, ma per mia carenza, tra il libro di Mani, il salto di Jung che non avrebbe preso il passaggio, quello con
non riesco a capirla.
La seconda cosa che ho notato, che mi faceva notare anche, che nel libro di nell'intervista ad Aldo, proprio perché si attesta agli anni 70, tutto il tema del 69 e dello stragismo non viene fuori, o viene fuori molto così. Allora, vorrei capire se questo è un fatto dovuto al fatto che in qualche maniera che era quello che faceva le domande, propone questa domanda perché non era nel suo interesse o perché o per altre ragioni. Questo è un problema.
Devo rispondere subito? No. Allora, sulla questione in riferimento a Magri, cercherò di spiegarmi brevissimamente meglio. Ecco, a me sembra proprio che tra questo tipo di riflessione e anche la morfologia di questa riflessione e il tipo di costruzione che fa Magri ci sia proprio una differenza fondamentale. Cioè, mentre appunto Aldo e Vittorio cercano continuamente di confrontarsi con il passato così come è stato, di interrogarsi con grande sobrietà su quelli che erano i problemi aperti sul campo, su quelle che erano le strade possibili, ma sempre appunto rapportandosi a quel contesto storicamente determinato, senza pretendere appunto di proporre una sorta di storia controfattuale sulla base dei giudizi a posteriori. Ecco, il limite forse maggiore del libro di Magri è proprio una tendenza abbastanza ricorrente nel ripercorrere quelle vicende con sempre il sottinteso che se si fosse scelta quella strada o si fosse scelta quell'altra strada, magari con il senno del poi, le cose avrebbero potuto andare diversamente. Ora, in termini molto spicci, questo si chiama mettere le braghe alla storia. Ecco, a me sembra molto più ricco e molto più diciamo utile anche per il presente il tipo di metodologia che invece risale dalla ricostruzione viva dei percorsi dei due protagonisti. Riguardo alla questione dello stragismo, ma io non so assolutamente rispondere di questo, perché devo dirvi subito che non sono stato testimone del farsi di questa intervista. Ho saputo che c'era questa intervista abbastanza presto, ci siamo posti anche abbastanza presto, come Stefano, Peter sanno benissimo, e gli altri, il problema di trascriverla. Però non so neanche rispondere alla domanda perché questa intervista si interrompe piuttosto bruscamente, come tutti avete visto, insomma, no? Ecco, ho saputo a posteriori da Anna Foa, ma questo è un particolare così, che l'intervista fu registrata direttamente da Vittorio con un magnetofono, lo abbiamo anche scritto, e fu registrata a casa di Vittorio, non come io pensavo, nella casa familiare di via Lorenzo il Magnifico. Però se io posso, come dire, fare semplicemente un'ipotesi, ecco, direi semplicemente questo, cioè che quello che interessa in particolare i due nello snodo degli anni 60 sono proprio, come dire, il momento cruciale di questo passaggio che investe la storia del PC e del sindacato e tutte le conseguenze di più lungo periodo che ne deriveranno in merito a quella questione che altri hanno evocato della sconfitta storica della sinistra. Direi che al centro della loro riflessione c'è questo punto. Le vicende appunto che aprono gli anni 70, lo stragismo e quant'altro, non sono il fulcro della loro, della loro riflessione. E non è un caso, io aggiungo, sebbene che questa intervista si chiude proprio alla fine degli anni 60, perché da tutto quello che si può ricavare dalle riflessioni che ne vengono fuori, insomma, con gli anni 60 si chiude veramente un'epoca storica della sinistra e anche di tutte le potenzialità che pure erano emerse nel corso di quello straordinario e ripetibile decennio. Non posso dare altra risposta.
I punti che sono stati toccati sono molti e naturalmente è difficile misurarsi con tutto. Io ho letto il libro e vorrei soffermarmi su due punti in particolare. Uno riguarda il 56, l'anno fatidico, insomma, un anno che dirimente per molte questioni nella vicenda e nella storia del Partito Comunista. Quel passaggio è stato presentato a posteriori da molti dei dirigenti del PC, anche da Berlinguer, credo proprio in un'intervista rilasciata negli anni 80, come l'anno in cui ha inizio la fine della doppiezza del PC. In particolare grazie all'ottavo congresso, il congresso del 56, l'ottavo congresso che appunto rilancia alla grande la formula della via italiana al socialismo, riconnettendosi in qualche modo alle teorie, diciamo così, del Partito Nuovo, della democrazia progressiva del 44, no? Che con gli altri arrivando in Italia da Mosca aveva per l'appunto proposto a tutto il partito. Cioè il 56 fu presentato, diciamo, in casa comunista sostanzialmente come l'ottavo congresso in particolare, come l'atto che pone fine a questa doppiezza e anche come un atto che in qualche modo può consentire una sorta di uscita dall'alto dallo stalinismo. Ecco, io credo che una appunto cosa che fa merito ad Aldo Natoni, anche a Vittorio Fo, a parte tutte le cose che qui avete voi ricordato, che pure io vorrei sottolineare, cioè in particolare la grande onestà intellettuale, il grande sforzo di dare giudizi coeri alle vicende che via via si sono snocciolate in questa lunga storia così complessa. Ecco, io credo che uno dei punti che caratterizza l'intelligenza politica di allora questo qui di capire che l'ottavo congresso non poneva affatto fine ad una destalinizzazione del Partito Comunista dall'alto, perché per esempio la strategia delle riforme, è stato detto da voi che subito dopo delle riforme di struttura che prende piede poi a seguito di quel congresso sulla quale si sostanzia fondamentalmente la via italiana al socialismo, avrà dentro di sé, fu una strategia intelligente che forse salvò anche il Partito Comunista da colpi pesanti dopo le rivelazioni di Khrushchev del 20° congresso, ci sono stati partiti comunisti in altri paesi d'Europa, come il Partito Comunista Britannico, che praticamente si è estinto a seguito delle rivelazioni del 20° congresso. Quindi il PC ne è uscito con questa formula intelligente della strategia della via italiana al socialismo, ma strategia, Aldo lo sottolinea, che fu abbastanza inconseguente e abbastanza priva di effetti sul terreno del discorso urbanistico, sul terreno di un'altra serie di riforme che potevano essere avanzate e concretizzate in modo diverso. Cioè la doppiezza non fu dismessa. Si pensi anche al rapporto, nel libro viene detto, sottolineato, ambiguo che il PC ha con i socialisti, i quali vengono sostanzialmente spinti, senza che però si sappia troppo, diciamo così, dentro l'esperienza del centro-sinistra. Non ci fu destabilizzazione dall'alto, continuò ad esistere un partito di quadri, come dice Aldo, in un partito di massa. Il partito di quadri era ciò che restava della vecchia leva leninista, no? Che poi andava sempre a formare commissioni elettorali quando si svolgevano i congressi, che dovevano decidere le new entry dentro alla direzione o al comitato centrale, no? Una sorta di filtro assoluto e insuperabile. La lotta del PC restò quella abbastanza difensiva, come è stato come detto, per importare la costruzione delle fabbriche, ma di carattere salariale e distributivo. Al sindacato non fu mai veramente conferito un potere o un ruolo autonomo.
Diciamo che se lo prende a poco a poco. Diciamo che se lo prende a poco a poco.
Questo è un primo punto che secondo me volevo evidenziare. La seconda cosa è una cosa che è anche una domanda, insomma, o una riflessione, un po' tutti e due. Cioè che cosa poteva significare, può significare uscire dai rigori del centralismo democratico e cercare una nuova formula, guardiamo al futuro, una nuova formula che consenta ad un'organizzazione democratica di funzionare, no? Senza che si degeneri in una, diciamo, in una pratica di correnti che non discutono tra di loro, che non si interrogano tra di loro, no? Che praticamente portano lentamente a una dissoluzione dell'organizzazione democratica. Ecco, cioè, qual è il rapporto che deve esistere tra soggettività e organizzazione, tra libertà di critica individuale e senso del gruppo di appartenenza? Ecco, mi sembra che in Aldo Natori e in Vittorio Foa, cioè nella loro biografia, ci sia già un'indicazione. La prima indicazione sarà il fatto che mai la politica, l'impegno politico può essere separato da un contenuto etico profondo, che fa sì anche che certe individualità, no? Un certo fanatismo soggettivo viene assopito in nome dell'interesse generale e in nome della ricerca di una sintesi. Operazione non sempre semplice, cercare, perché io non trovo altri modi di far funzionare un'organizzazione democratica se vogliamo sfuggire ai rigori del centralismo democratico e non degenerare in una pratica correntizia senza senso, se non quello di ricercare con difficoltà e con tenacia, andando alla radice dei problemi, qui a Donatoio, voce, diciamo così, il modo di poter. Che lo sfido dell'umanità, la compostezza intellettuale, l'assenza assoluta di fanatismo, ecco cose che secondo me la negazione di ogni soggettivismo presuntuoso, ecco, dell'egocentrismo, abbassare il tono delle individualità, cose che appunto mi pare di non cogliere più nell'ambito, diciamo, né della sinistra democratica, né nel ciò che resta della esperienza della nuova sinistra, ormai in frattaglie abbastanza poco come dire pesanti, ecco, significativo.
Comunque non è un problema di fare una soluzione,
tanto per fare anche la BB.
Richiede
scusa. Dai.
domanda a lui sulla trasmissibilità oggi di questo elemento qua. Per l'esperienza che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto un molto seguito, una ricerca sulla resistenza del nostro quartiere, abbiamo fatto un piccolo libretto e poi l'abbiamo portato nelle scuole. E poi l'abbiamo anche oggi editato, quindi abbiamo fatto un nuovo intervento. E credo che due sono gli elementi, come avete detto.
Scusa se ti interrompo, forse se brevemente lo illustri anche cosa è stato, forse così capiscono bene.
Sì, no, abbiamo fatto brevemente un quadrennale della resistenza, ci siamo posti il problema di come ci ricordava, scelto un po' dalla retorica e dalla cosa. Abbiamo deciso di fare una ricerca a partire dai nomi della lapide che c'era lì, che veniva ogni anno celebrata. E abbiamo attraverso delle interviste fatte con protagonisti e non gente che ha vissuto più bene, ci è costruito che le biografie di questi personaggi, quindi la loro storia, dando il volto reale, ma soprattutto le condizioni generali in cui il quartiere si è trovato in quegli anni, anzi in quei mesi, che forse 9 mesi dell'occupazione, e come sono maturate alcune scelte, sia di impegno militante e militare, sia anche di appoggio e di sostegno. E questa sarà un po' la chiave con la quale possiamo entrare nelle scuole, e in questo mi riallaccio totalmente, secondo me. Secondo me il tema della scelta, che si ripropone sempre, e secondo me il libro non è mai con il segno di poi, proprio perché testimonia come di volta in volta uno si trova di fronte a ribadire la propria scelta. Cioè, mutano le condizioni, mutano le ragioni, tu cambi e devi confermare giorno per giorno questa tua scelta, questo tuo impegno, questo tuo essere in qualche modo altro. E questa è stata la chiave che, per esempio, ci ha permesso di arrivare anche ai bambini degli elementari, di sfuggire alla polemica, perché poi durante il cinquantenario tutte le scuole erano tutti presenti, un gruppetto di ragazzi di destra che venivano lì con il solito discorso, ma anche i partigiani hanno ucciso. Noi non abbiamo mai parlato, sostanzialmente. Abbiamo semplicemente detto che le condizioni erano queste, la gente dice che non si poteva ascoltare la musica, non si poteva fare questa, e la gente non ha più resistito a questa dimensione qua. Ecco, mi sembra che questo è anche uno dei percorsi che rende il libro molto, cioè molto vivo, molto vivo. Cioè sono due persone che nell'arco della loro vita, cioè da dirigenti, hanno dovuto sostanzialmente ogni volta ribadire le loro scelte. E questa chiave di lettura, cioè, secondo me, chiarisce anche perché a un certo punto ci si fermano. Perché a un certo punto della loro vita loro sono tagliati fuori dal fatto che le loro scelte, no, individuali nei confronti della storia hanno un peso, perché sono stati, cioè, marginati, hanno subito, non sono più quei dirigenti che in qualche modo potevano con le loro scelte spostare delle cose. A quel punto il loro futuro, la loro scelta è una scelta che è un percorso loro, cioè personale, di studi, di ricerca, di testimonianza, e quindi non ha neanche più la necessità di misurarsi con la storia. Loro si misurano con la storia perché sono stati quei dirigenti, quindi le loro scelte personali hanno inciso nella storia e la raccontano come tale. Per me è illuminante che il narratore, a distanza di diverse pagine, torni a ribadire quella sua scelta tra professione medica e professione politica. Cioè, lui ci ritorna a distanza di 20-30 pagine, perché non è stata una scelta di un minuto, una scelta che ha fatto i conti con il rapporto col padre, cioè mio padre ci teneva. In realtà ho recuperato in parte il rapporto con mio padre quando sono diventato un dirigente politico e avevo lo stesso prestigio, cioè sociale, non che se avessi fatto il medico. Cioè. Quindi è un continuo rielaborare e riandare a scavare le cose, che secondo me è un elemento fondamentale che non dobbiamo perdere. Noi dobbiamo sempre cercare, secondo me, uno dei processi di rifondazione, contrapporre le cose, cioè le realtà che stanno nelle realtà, e dire alle persone da che parte vogliono uscire. C'è un altro elemento che posso solo di sfuggita, secondo me non va assolutamente sottovalutato, è quando Anatoli dice che ragionano sul, no, su queste iniziative pedagogiche, politiche, la presenza nelle borgate, e fuori domanda, ma adesso sarebbe possibile? E Natale dice no, adesso non sarebbe più possibile, perché la televisione ha cambiato la natura sociale, culturale, antropologica delle persone. Quindi oggi, anche con questa problematica che poni tu, massa quella di organizzazione, se non fai conti col fatto che abbiamo una società in qualche modo polverizzata, in cui le dinamiche sono innescate dall'elemento, appunto, c'è la televisione, di come si forma il senso comune, di quale dominio, e soprattutto della mancanza di senso, cioè della partecipazione organizzata, noi non riusciremo a trovare, non possiamo, c'è la ricerca, c'è sottovalutare c'è questo aspetto. Perché poi la dopo ci dice in maniera esplicita, oggi tornare nel borgare, fa quel lavoro che facevamo, cioè il pedagogo non avrebbe più senso, perché la gente non ti sta a sentire, perché la gente matura il proprio senso di sé, per quanto ha un senso di sé attraverso altre strade. Ma queste altre strade non cambiano soltanto il mezzo, ma secondo me cambiano anche la natura delle persone. Come si costruisce la propria identità, il proprio senso di sé, la propria appartenenza ai gruppi. Oggi è più da audience che di relazioni sociali. Uno sta lì perché guarda un canale e non guarda un altro. Ecco, questo aspetto qua, secondo me, la quale loro accennano, che probabilmente ha anche inciso, cioè sulla fine, no, c'è una riflessione. È un pezzo che noi non possiamo abbandonare, non possiamo non tenere conto. Quindi anche il tema della soggettività, dell'organizzazione, della cosa. Oggi siamo in una società complessa che si articola spesso per movimenti d'opinione, che non è più riconducibile in una struttura organizzata di tipo classico, e quindi anche la dimensione, in fondo anche Apollo dice che oggi c'è il partito, cioè di per sé non sarebbe capace di rappresentare quella sintesi che ha rappresentato, cioè per un lungo periodo. Ecco, questa mi sembra la chiave con la quale è possibile, cioè, secondo me, far arrivare ai giovani e alle cose, quindi maturare questo senso di che c'è una scelta per il sé, che c'è una scelta che comunque cioè, valorizza la collettività, insomma, e quindi in questo sta il nuovo impegno.
Forse posso riagganciarmi a queste ultime battute anche, preso anche tutti gli affreschi che avete disegnato, no, per quanto riguarda gli stadi evolutivi dell'impegno, dei dirigenti, eccetera. Ma vorrei possibilmente collegarmi a questo, perché anche adesso ho riletto un punto che mi sembra nevralgico a proposito di giovani, cioè questo dialogo è intessuto in modo tale che si percorrano parallelamente, a volte in modo intersecato, le due strade. La strada biografica è interessante quando soprattutto stimola fortemente la storia, è fortissimo, cioè questo rende molto anche più amplio il libro, per fortuna, e il lato della ricostruzione e valutazione politica. Fatto questo tracciato, quello che mi interessa particolarmente è rilevare ciò che viene ricostruito dalla giovinezza di entrambi, in particolare di Natoli, e il punto nevralgico secondo me è questo qua, che ho riletto anche adesso due volte, cioè quando con parole molto, molto forti e penso totalmente sincere, avendolo conosciuto nei tempi del padrone lo fossi, ma era una studentessa, quando dice 38, avete presente le pagine, e quando si delinea con il caso concreto della lettura della storia del Partito Comunista, che era un orrore, ma ci sono due livelli, il livello della soggettività, si direbbe con un termine più così astratto e neutro, e il livello della grande cosa che si subisce. Allora io penso che qui ci sia un punto assolutamente di diversità epocale anche, cioè questa frattura totale e ricomposizione totale, non a caso un po' muove che recupero anche Hegel, cioè studiano Hegel questi due, pur di avere ancora più carne da mettere nel contenuto di un impegno totalizzante, si dice politica in senso superiore, che vuol dire, cioè, cosa che ora assolutamente non possiamo tradurre. E quindi c'è questa forte connotazione di ciò che viene subito, ma allo stesso tempo si dice poi sarà distrutto ciò che è grande. Qui è l'elemento di verità, secondo me, anche al cuore di molte sconfitte, di molti arretramenti, di molte abbiure. Cioè, è questo che non si regge. E averlo detto in termini così espliciti è un grande apporto di questo libro, di questo dialogo. E qui, da qui io ripartirei per vedere se c'è una trama di dialogo, appunto, non di composizione, che sarebbe assolutamente destorificata, ma di dialogo, questa volta trasposto tra i nostri studenti, anch'io studenti, che quando sentono politica balzano sulla sedia, sarà perché non studiamo storia, studiamo altre cose, poi li incontro nelle associazioni di volontariato, anche lì la parola politica, non solo la parola riforma, non è più usabile, totalmente non è più usabile. Allora perché? Cioè bisogna andare qua, quando abbiamo a che fare con delle esperienze riproposte ci fanno con verità, secondo me, e quindi mi dà più di partire per dialogare con i giovani. Non so se va.
Se posso anche... Ho apprezzato molto le riflessioni, soprattutto quelle sulla questione della scelta, no? della possibilità di scegliere per sé ed anche per la società e la situazione in cui si vive. Però per scegliere magari criticamente bisogna anche essere un attimo consapevoli delle conseguenze di queste scelte. Ed è quello l'orizzonte di senso che le nuove generazioni non hanno, semplicemente non hanno. Loro non hanno vissuto in prima persona e secondo me non gli si neanche passa attraverso una memoria storica che cosa, quali sono le conseguenze del fascismo. E quindi sono facilmente, molto molto facilmente ammaliati e sedotti dagli stessi argomenti che usano tutti i populismi, i totalitarismi per sedurre la popolazione, dimenticando e cancellando totalmente le conseguenze tragiche a cui queste situazioni portano. Per questo è importante questo tipo di lavoro, come avete fatto con il Circolo Culturale Montesacro, e si dovrebbe fare anche in altre zone d'Italia, anche perché siamo noi oltre la televisione oggi. Noi siamo una società dell'istantaneo. Sempre con l'AMPI abbiamo fatto Urbino, abbiamo fatto un altro incontro su social, nuovi mezzi di comunicazione e nuovi fascismi. Perché ormai le nuove generazioni la televisione non la guardano più, non si informano attraverso quel mezzo di comunicazione. Quindi siamo in un'altra, ancora in un'altra fase. E la loro informazione passa attraverso tempi di attenzione che difficilmente superano il paragrafo, no? I 160 caratteri, no? Bisogna esprimere, è vero. E questo pensiero per slogan è tipico anche del fascismo, quindi il fascismo si trova bene a lavorare all'interno di questi nuovi mezzi di comunicazione. Da sempre i totalitarismi, Goebbels, no? Il Ministero della Propaganda utilizzavano bene questi nuovi mezzi di comunicazione. Da questo punto di vista dobbiamo essere anche noi che crediamo in una cultura dell'antifascismo a cercare di trasmettere e comunicare questa memoria storica. È importante farlo, memoria storica e memoria critica contemporaneamente.
Però scusa, posso interrompere? Io ho domandato 7 per la libertà individuale, sia per il rispetto delle idee luce diverse, sia per il rispetto dell'emancipazione della donna. Quindi attualizzavo tutto sommato tutta quella dimensione delle libertà nuove. E questo elemento qua non potevano secondo. Oggi credo che, per esempio, fare sul discorso sulla violenza e la mancanza di rispetto del bullismo o della messa in rete di tutte le manifestazioni sono degli elementi della dignità umana e del rispetto che si legano all'oggi. Quindi, se tu parti da questo, poi la definizione diventa accessoria. Cioè, a me non mi interessa se poi questo di chiari anche io sono di destra, tu sei per la libertà, cioè di religione, di pensiero, di cosa, sei per il rispetto. Sì, tanto per me tu puoi essere più quello che ti parli. Perché sui terreni veri, cioè, no, dell'antifascismo, tu sei in qualche modo vaccinato. Ecco, quindi anche lì credo che la duttilità, no? Cioè dell'interlocuzione, senza dover per forza ricondurla a delle certe equilibrie, che poi cioè, di sintesi tu ce l'hai, però cioè, di fatto nel dialogo in qualche modo cioè, tu valorizzi poi. Quindi anche lì chi è sofferente di alcune condizioni è il depositario di tutte quelle scelte che facevano loro della lotta, perché queste cose in parte ci superate, insomma, non sono niente uscite.
Voglio dire soltanto una cosa brevissima, le ultime cose che stavo dicendo prima Massimo, e che si sono già porto anche nelle osservazioni che faceva prima, che stava facendo prima lei, Laura, e sul problema diciamo della divaricazione completa esistente oggi tra i giovani e la politica, perché oggettivamente c'è un rifiuto immediato, diciamo, di qualsiasi tentativo di coinvolgere il coinvolgimento all'interno di qualsiasi programma politico esso sia. Io credo che da questo punto di vista sia molto importante diciamo, riferirsi alla moralità, sia molto importante riferirsi all'etica che guida le azioni dell'uomo, però credo che oggi questo non sia più sufficiente. Noi abbiamo bisogno, diciamo, di un sistema, diciamo, di difesa, diciamo, della collettività, soprattutto delle masse giovanili, ad opera delle istituzioni pubbliche. Delle istituzioni pubbliche. Noi abbiamo presentato recentemente a Montesacro un ottimo libro di Luigi Ferraioli che si chiama I diritti e delle garanzie, in cui affronta, diciamo, in termini diciamo, di un neocostituzionalismo la realtà italiana, diciamo in particolare riguardo le istituzioni e ovviamente tra le istituzioni partite. È un libro che io consiglio perché è un esame lucida in realtà, però non soltanto come diciamo, esame critico e distruttivo, è denso di proposte e di problematiche, che è la cosa più importante, perché oggi in realtà qualsiasi iniziativa alternativa ha bisogno di proposte. Se si continueranno a fare solo delle analisi, che sono pure importantissime, ma che sono semplicemente la constatazione di ciò che abbiamo buttato, di ciò che abbiamo sprecato, questo non basta più. Bisogna avere anche adesso il coraggio di fare delle proposte, cioè, come si dice oggi in modo abusato, dai cuochi ai politici bisogna metterci la faccia, cioè bisogna impegnarsi concretamente, cioè dire e fare. Non più semplicemente rimanendo nella stazione. In questo libro, che io appunto consiglio a tutti di leggere, tra l'altro per Luigi Ferraioli, che è un filosofo del diritto tra i più grandi oggi al mondo, diciamo che scrive però in un sistema estremamente complesso e specialistico, è un libretto solare che si legge veramente piacevolmente, addirittura in vacanza. Proprio pertanto è chiaro e tanto esplicito.
È un'intervista anche questa.
Cosa?
È sotto forma di intervista anche questa?
Sì, anche questa è sotto forma di intervista da parte di un altro filosofo del diritto, ma sostanzialmente è un'intervista costruita a differenza di quella tra Vittorio Po e Manoli, diciamo, per portare alla discussione queste tematiche. Lì c'è un argomento fondamentale che è il problema della costituzionalizzazione della politica. Cioè, fino a che non si potrà, diciamo, impegnare le organizzazioni politiche nei confronti della collettività con il rispetto di alcune regole, diciamo, sarà impossibile, diciamo, gli avvicinamenti, perché parlare di chiarezza, parlare di trasparenza non può essere semplicemente una vuota forma, ci devono essere degli imperativi obbligatori, dalla trasparenza dei finanziamenti, alla trasparenza dei bilanci, alla trasparenza delle elezioni dei dirigenti, dei sistemi di elezioni dei dirigenti, agli statuti, cioè fondamentalmente al rifiuto del sistema orrendo dello spoil system, che significa che ogni pattuglia che va al governo in realtà si libera di tutti quanti i precedenti amministratori, non per metterci i propri, quindi con un'assoluta, diciamo, negazione e stupro di quella che era una volta, diciamo, l'amministrazione dello Stato, che nei tempi di Bismarck era diventato invece un strumento fondamentale di tutte quante le, diciamo, le nuove società, i nuovi stati, fino ad arrivare agli stati democratici liberali. Quindi secondo me è importantissimo questo elemento, fino a che gli stessi partiti non diventano i portatori, diciamo, di una proposta di costituzionalizzazione, diciamo, dei doveri dei partiti, in realtà i termini rimangono estremamente generici e vaghi, oggi ancora più pericolosi di fronte allo strapotere assunto dalla rete, perché come diceva giustamente lui prima, oggi la televisione non conta più una mazza, neanche più la televisione, su che cosa si formano le opinioni? Sulla rete, cioè in realtà si stanno sempre attaccati alle tavolette, così continuamente, e lì trovano tutto.
Non provando niente.
Su questo, questo è molto discutibile. Voi abitate in città e con molta probabilità il fatto della rete è un problema, ma l'Italia non è fatta di città, cioè, l'Italia è fatta di campagne dove l'internet per esempio a Piazza ci sono 3.700 abitanti, forse ci saranno 700 giovani che lo guardano, tutti gli altri sono over 60 e non gliene frega niente di internet. Secondo me chi fa ancora l'opinione reale, l'opinione degli italiani è ancora la televisione, e nel futuro forse ci sarà anche internet, ma per adesso è ancora la televisione che fa la cultura del popolo italiano, e lo vediamo in realtà, insomma, da quando è stata la televisione berlusconiana, che sta l'abbassamento culturale anche nelle campagne spaventoso. Internet, eccoci, secondo me viene preso dai giovani dalla parte sbagliata. Pochi giorni fa abbiamo avuto io e Giuseppe una discussione con due ragazzini sui 18 anni, dove ci dicevano apertamente: non state zitti che non sapete usare internet, eccoci. E io ho detto: guarda che si può essere intelligenti anche senza conoscere internet e senza aver fatto l'università. Per loro no, invece, per loro no, se tu sai usare il computer sei una persona intelligente, ma se non lo sai usare non vale niente. Ma questo è per i giovani, però il popolo italiano non è il popolo delle eccetera.
Una nota positiva, voglio dire che non ho caso. Sulla storia e sulla televisione. Perché io faccio questo di mestiere, quindi in qualche maniera sono coinvolto. Io mi ha impressionato una cosa che è successa un paio di settimane fa, cioè un gruppo di scuole di Bassano del Grappa, di scuole medie inferiori, parlo di seconda e terza media, a un certo punto sono venuti in visita, hanno fatto salti mortali perché venire in visita alla live è la cosa più difficile, se non a questi programmi di intrattenimento, sono venuti in visita alla RAI perché loro fanno lezione con i programmi della RAI, via RAI Storia, all'interno della loro scuola. E questa cosa la stanno diffondendo in tutta la città di Vicenza, Bassano. Tutto questo ovviamente non è uno spirito che nasce dagli studenti, oppure nasce molto dal docente, il docente è il vero elemento di... quindi qua gioca realmente e fortemente il ruolo del docente. Il docente riesce in qualche maniera a motivare anche solo attraverso le connessioni tra quello che è passato e quello che in qualche maniera fa anche il libro di Aldo e il presente. Forse secondo me noi qualcosa nei confronti degli studenti facciamo, poi vedo mia figlia mi spavento, però comunque così.
Volevo fare una domanda a Stefano per riprendere il suo primo intervento, che mi sembrava che cogliesse un aspetto che per me è molto importante e interessante, al di là del fatto, diciamo, che il libro, che il dialogo, diciamo, di, tra l'altro è forte, è un pozzo di esperienza, insomma. E mi volevo cercare di approfondire di più quell'aspetto che Stefano esprimevi rispetto alla, cioè, diciamo, al filo conduttore, diciamo, di questo dialogo, che era la ricerca della sconfitta della sinistra e del movimento operaio, la ricerca delle ragioni di una sconfitta, e anche l'elaborazione successiva che Aldo ha fatto proprio su questa sconfitta, che poi oggi è appunto attuale, e sono proprio le problematiche che in qualche modo noi stiamo vivendo oggi, appunto, cioè, che si potesse approfondire un pochino questo aspetto che ritengo sia importante.
Io devo dire solo che fra dieci minuti allora, si dovrebbe qui, però hai 10 minuti.
Sì, 10 minuti, basta, finiti 10 minuti, sono la campana.
Come puoi immaginare, diciamo, una risposta tutt'altro che facile, perché diciamo, l'analisi critica di Natoli nei confronti del Partito Comunista non è facilmente riassumibile in poche formule. C'è dietro, appunto, come avevo anche detto in un certo momento, una ricerca lunghissima, un processo di, diciamo, di comprensione e di dolorosa anche, diciamo, rivoluzione culturale, che non è sintetizzabile in poche cose. Ripeto, i prodotti, gli scritti di Aldo in questo senso sono numerosissimi. Si tratta appunto di spalmarli e di raccoglierli in un ragionamento organico, cosa non semplicissima ma nemmeno impossibile. Una delle componenti fondamentali, diciamo, del suo approccio e anche delle risposte che Natoli dava, era una cosa che aveva chiamato in causa, diciamo, sia Petri che Claudio, e riguardo il lavoro della classe operaia in questo paese, sia dal punto di vista, diciamo, del valore che le lotte della classe operaia a partire dalla prima metà degli anni 60 e più ancora al finire degli anni 60 hanno imposto, diciamo, le lotte in questo paese e alla democratizzazione di questo paese, sia dal punto di vista del sorgere all'interno del movimento operaio, del movimento popolare, di una nuova entità, la cosiddetta famosa autonomia operaia, in cui si esprimevano, diciamo, le nuove acquisizioni, le nuove condizioni, i nuovi traguardi raggiunti dagli operai, non soltanto la catena dove l'organizzazione lavora. L'organizzazione del lavoro era andata già avanti, ma direi complessivamente all'interno della società dei produttori, complessivamente nelle istanze, diciamo, di controllo del lavoro, non soltanto sulla catena, ma in generale in rapporto alla crescita di forme di controllo, quindi di organizzazione della classe operaia. Quindi, diciamo, da questo punto di vista non mancano i riferimenti. Anche qui si tratta di lavorare, cioè prendere, diciamo, il prodotto di Aldo in generale, ciò che lui ha scritto, e organizzarlo in una lettura più organica, anche più, diciamo, comprensibili, perché ovviamente non tutto poi si può estrarre ed esplicitare, bisogna lavorarci sopra, ma come tu ben sai, perché l'hai conosciuto in tutti quanti i vari momenti, sai che è un reale compulso, insomma, se si tratta soltanto di portare giù il secchio e tirare su. Questo è quello che per me, e di lavoro ce n'è in questo senso, tra altre cose aggiungendoci anche vari altri strumenti. Io penso sono uno che proporrebbe, diciamo, un lavoro, diciamo, sistematico su un libro egregio di Trentin, che scrisse poco prima purtroppo della sua accidentale morte, perché è una, diciamo, anche lì un polso, diciamo, di intuizione, di proposte, di lavoro, a cui peraltro anche Natoli aveva fatto riferimento. Cioè, La città del sole,
la città del sole. No, la città del lavoro.
La città del lavoro, io sono rimasto ancora No, per dire, insomma, è un'antica miniera, cioè, su cui si può lavorare, insomma, e tante cose mettendo in relazione con le cose dette anche là. C'è da lavorarci su questo. Lui tanto c'è da dare un'indicazione, una prospettiva, che purtroppo non sempre siamo riusciti a fare corso.
Okay, io vi ringrazio moltissimo.